Per cominciare il nostro viaggio nel computer possiamo dunque cominciare dalle sue componenti fisiche, quelle materiali, quello che viene chiamato generalmente hardware. E dato che finora ne abbiamo parlato in maniera un po' teorica, andiamo a vedere in pratica a cosa corrisponde questo concetto.
Ecco un computer come lo vediamo tutti i giorni a casa, a scuola e in ufficio. Proviamo a guardarlo più da vicino. Come sappiamo il computer è fatto di tanti pezzi diversi. Questo qui per esempio è un monitor. Si tratta di un sistema di output. Serve cioè a far uscire fuori dal computer verso di noi dei dati quali testo, immagini e così via che il computer ha elaborato. Questa invece è una tastiera, un tipico sistema di input. Ci serve per dare al computer testo e comandi. Anche il mouse è un sistema di input. Nel suo caso però, i dati che arrivano al computer sono determinati dal movimento della rotellina che quando muoviamo il mouse corre sul tavolo e dalla pressione di tasto. La stampante sarà evidentemente un sistema di output. I dati escono dal computer stampati su carta. Lo scanner che abbiamo visto l'altra volta è invece un sistema di input, infatti il computer acquisisce dati e poi li riceve in formato digitale. Tutti questi dispositivi di input e output o periferiche sono in genere collegati al computer attraverso dei cavi e sono collegati a questa scatola qui, che è un po' il cuore del computer, si chiama cabinet ed è una semplice scatola di plastica di metallo. Ovviamente la cosa importante è quello che c'è dentro. Proviamo ad aprirla. Beh, come vedete qui c'è un bel po' di elettronica, tutta collegata a questa base rigida. Si tratta della piastra madre del computer. La prima cosa che possiamo notare è che in corrispondenza delle prese, alle quali colleghiamo i cavi che vengono dalle periferiche, ci sono spesso delle schede, come queste. Contengono i dispositivi necessari a controllare le relative periferiche. Quando manca la scheda, i dispositivi di controllo sono già integrati nella piastra madre. È sempre possibile aggiungere al computer un certo numero di nuove schede, che vanno infilate negli appositi slot. Una scheda particolarmente importante è quella che si occupa di gestire le capacità grafiche del computer e di inviare al monitor i dati relativi alle immagini da visualizzare. Si tratta della scheda grafica. Ce ne sono di molti tipi diversi, più o meno potenti, in genere dotati di una memoria autonoma. Questo invece è il disco rigido, dove i dati, documenti, programmi e così via, vengono scritti e conservati anche a computer spento. Tra poco ne parleremo in dettaglio. Oltre al disco rigido, all'interno del computer c'è in genere, eccolo, un lettore per floppy disk, i normali dischetti da computer. Questi possono contenere meno informazioni che il disco rigido, però hanno la capacità di essere maneggevoli e intercambiabili. Al computer acceso, i dati relativi ai documenti e ai programmi che stiamo usando passano sulla memoria RAM. Questa. Si tratta di una memoria volatile, mantenuta dalla corrente elettrica, e si cancella quando spegniamo il computer. Siamo arrivati al cuore del computer, l'unità di elaborazione centrale, o CPU. Si tratta del microprocessore che effettua la maggior parte dell'elaborazione dei dati. Questi viaggiano da e verso la CPU attraverso una sorta di autostrada interna al computer, il bus, con svincoli corrispondenti ai vari dispositivi collegati alla piastra madre.
La CPU è la componente essenziale di ogni computer, perché possono esistere computer senza scheda grafica, senza disco rigido, senza schermo, magari senza tastiera, ma non possono esistere computer senza uno o più microprocessori. Ma che cosa serve e come funziona davvero la CPU? Entriamo dentro, andiamo a vedere. Ecco, un microprocessore. La CPU, ovvero la Central Processing Unit, la unità di elaborazione centrale, è la sua componente fondamentale. Possiamo pensare alla CPU come una grande fabbrica, nella quale entrano le materie prime, ovvero i dati che devono essere elaborati. La CPU elabora questi dati e restituisce all'esterno, ovvero alle altre componenti del computer, i risultati di questa elaborazione. Al suo interno la CPU comprende tre elementi fondamentali. Il primo è l'unità aritmetico-logica, o ALU, che si occupa di effettuare i calcoli aritmetici e le operazioni logiche. Poi c'è una unità di controllo, decodifica le varie istruzioni e scandisce il tempo per la loro esecuzione. Infine, ci sono una serie di registri che corrispondono un po' a porzioni del nastro della macchina di Turing che abbiamo visto prima. Sono file di cellette in cui mettere i dati su cui si sta lavorando e naturalmente anche i risultati di questo lavoro. Abbiamo detto che all'interno della CPU l'unità di controllo ha il compito di scandire il tempo. E in effetti è proprio come se la CPU avesse un proprio orologio interno, la cui velocità è denominata frequenza di clock. Ora, di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente della velocità con la quale si svolgono i cicli produttivi all'interno di questa fabbrica CPU. Se in uno dei nostri secondi la fabbrica svolge un turno lavorativo, produrrà una certa quantità di beni, e cioè nel nostro caso di dati elaborati, ma se ne svolgerà 10, ne produrrà naturalmente molti di più. Ormai i microprocessori sono entrati a far parte della vita di tutti noi e non li troviamo solo nei personal computer, perché un microprocessore può divenire una componente preziosa in ogni macchinario che debba eseguire dei compiti diversi in situazioni diverse, dalla lavatrice nella quale il microprocessore controllerà i programmi di lavaggio, al televisore nel quale permetterà di selezionare e memorizzare i dati di frequenza e le preferenze relative ai canali, dall'automobile in cui controllerà e regolerà il funzionamento meccanico delle varie componenti, e la videocamera nella quale elaborerà i dati relativi all'immagine inquadrata, la luminosità esterna, impostando automaticamente la migliore apertura di diaframma per fare le nostre riprese. In questi e in molti altri campi la rivoluzione informatica ha già avuto conseguenze immense e ne avrà probabilmente ancora più grandi nel prossimo futuro. Fin qui ci siamo occupati di hardware, è giunto il momento di dire qualcosa sui programmi, ovvero sul software.